l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Ah, ecco, perché mi sembrava, stavo per dire, non è che mosse non c'è Santarelli, non puoi far partire la nostra sigla del giovedì. Buongiorno, questa è la sigla dell'editoriale del giovedì, quello in cui in genere siamo in tre, ma oggi saremo in due. Allora buongiorno da Vincenzo Managgia, ma soprattutto dal qui presente direttore di TMV Radio, Marco Piccari. Ciao Marco.
Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, bentrovati, buon giovedì.
Allora, tanti temi, siamo uno contro l'altro, cioè, però lui è più western di me oggi nei colori, sì. Manca il cappello,
manca il cappello
in testa, la pistola, l'eleganza di Piccari oggi è pazzesca.
Eccoli qua, Chip e Chop.
Chip e Chop, io sono più Chop che Chip. Allora Chop, anzi no, io sono Chop e tu sei Chip.
Va
Chip
bene.
Sì sì. Allora no, Chip poi è
sai,
passo,
sempre un piacere,
no?
Il giovedì comunque stare la mattina qua. Mi manca oggi Santarelli, ma Santarelli ogni tanto ci dà qualche buca e vabbè.
Ma perché lui poi
scriveremo all'editore per questa cosa. Lui perché poi... ora diciamo anche di far presente le sue mancanze.
Non solo, le sue condizioni, perché lui poi magari va a correre, non ce l'ha fatto, no, torna a casa, c'ha il fiatone, di qui tutte quelle cose. Poi fa cose pazzesche, poi c'ha 10 vite. Vabbè, questo è un altro discorso. Veniamo a noi. Allora, intanto ieri la Fiorentina vince la prima sfida della semifinale contro l'Atalanta per 1-0, una rete pazzesca di Mandragora, anche se io mi associo molto al pensiero che ha espresso sui social il nostro amico comune Pasquale Gallo, che ha detto col Super Santos è facile oramai fare gol così, cioè nel senso, quanto conta poi questo pallone per fare certi gol e quanto è difficile segnare su punizione con questo pallone, cioè nel senso, un tempo era molto più complicato fare gol del genere, adesso è un pallone così, però gol di Mandragora,
ci ha tirato veramente di gran potenza,
tanti effetti, sì, però sì. Bravissimo anche nel complesso della partita Carnesecchi, che
mamma
è stato
mia, Carnesecchi, guarda, ti posso dire che Carnesecchi in questo momento è il portiere più efficace e più bello da vedere. Cioè, stilisticamente è veramente bello da vedere. Anche ieri ha fatto delle parate, ma anche contro il Napoli nella partita di campionato. A me piace tantissimo. Secondo me, guarda, io ho la sensazione che a breve diventerà veramente il numero uno in Italia.
Beh, sappiamo
forte.
Che la Juve era indecisa tra
sai
lui
che mi
e Gregorio.
Un po' Buffon in alcune situazioni. Sì. Cioè, veramente, sì. Cioè, stilisticamente è veramente. Bello da vedere,
molto.
Ma poi efficace, perché ti ripeto, ma non c'ha paura di niente, nemmeno quando c'è da fare delle parate in uscita. Mi sembra veramente uno tra i migliori, non lo so, poi lo voglio chiedere anche a qualche portiere prossimamente, dai.
No, certo, io devo dire che a me stilisticamente piace moltissimo, la Juventus è sulle tracce del giocatore, anche su Di Gregorio, però io tra i due per esempio preferisco molto di più
anche
Carnesecchi.
Io, cioè, in questo momento se tu mi chiedi in Italia chi preferisci, in Italia, rimango nel nostro panorama, metto Carnesecchi. Cioè,
esatto.
Se metto Carnesecchi al primo posto perché mi piace tantissimo, sta crescendo tanto. E mi sembra un portiere veramente che ha dei margini di crescita ancora notevoli.
Sì.
Quindi non mi meraviglierei se su questo portiere da qui a breve si proietteranno i grandi club. Quindi.
No, certo. Io penso che questo forse sarà l'ultimo anno. Poi tra l'altro, vabbè, non è che sia in una squadra così.
No, per carità.
Una squadra che lotta per tre fronti.
Una squadra che ormai dobbiamo considerare nella fascia alta del nostro campionato. Però quando io parlo dei top club è chiaro che mi riferisco ai tre che conosciamo benissimo, Juventus, Milan, Inter.
Esattamente.
Quindi... Vediamo, io credo che il suo futuro sia destinato veramente, ma senza nulla togliere l'Atalanta, ci mancherebbe Vincenzo, però sia destinato veramente a crescere in maniera esponenziale.
Sì, sono d'accordo, così come però intanto la Fiorentina porta a casa questa gara 1.
Giocando meglio,
1-0, però il risultato non ti tiene,
in più, sì.
Però non ti tiene al sicuro.
No, infatti lui ha detto, Italiano, alla fine della partita, ha detto ora attenzione perché è tutto aperto e a Bergamo sarà durissimo.
Molto dura e poi là si capirà chi incrocerà tra Juventus e Lazio, ne abbiamo a lungo parlato invece la sfida Juventus-Lazio.
Più la Juve avanti in questo momento.
Questa avanti per una questione di risultato, anche perché la Lazio perde Zaccagni per un mese, esterno salterà proprio il ritorno anche di Coppa con la Juventus, la botta che ha ricevuto nell'intervento con Tudor, là va detto, forse è stato graziato là in quel caso nella munizione con Gatti, là è stato forse graziato, perché ricordo che l'intervento era sul pallone, però poi quando Gatti si alzò, ha alzato il ginocchio, ha fatto ginocchio con con Zaccagni, insomma, poi dopo ha rimediato dopo la munizione.
Abbiamo visto
cose peggiori,
interpretazioni sempre diverse sugli stessi episodi, quindi sai, è giusto metterle in evidenza e analizzarle, però purtroppo siamo di fronte a queste situazioni dove molto spesso lo stesso fallo viene valutato in maniera diversa.
Dai. Assolutamente, quindi insomma per adesso restano aperte le due strade con la Juventus mezzo passettino avanti e la Fiorentina che prova l'impresa, anche se a Bergamo, come ha detto giustamente Italiano, sarà dura. Italiano che è sempre più probabile sarà il prossimo allenatore del Napoli, con Manna sempre più vicino a essere lui il DS del Napoli. In realtà si parlava del fatto che a Napoli c'era la volontà di puntare su Accardi, ma le richieste economiche non combaciavano con le possibilità di De Laurentiis, che però da un lato sembra voler decantare un mercato senza fondi, dall'altro invece sceglie evidentemente un direttore sportivo come Manna, che è uno che non hai preso per andare a trattare le grandi firme, diciamo così, ma l'hai preso per costruire un progetto da valorizzare. Quindi qual è secondo te il vero...
Poi lui dovrà avallare.
Esatto, qual è secondo te
la
il vero...
La firma la mette lui?
Sì.
Ah. Adesso...
No, era perché per sembra che lui, bravo, hai detto una cosa giusta, adesso ne parliamo. Che poi ieri è andato a fare l'udienza e ha detto cose sull'affare Osimhen che ci hanno lasciato un po' così. Però ecco, secondo te qual è il vero obiettivo scelto Manna da parte di De Laurentiis con... Italiano, poi proverà a fare altri mille tentativi per Conte. Sappiamo che se Pioli dovesse andare via dal Milan proverà a prendere anche Pioli, però per adesso Italiano è la prima scelta insieme a Manna. Che impronta ti darebbe?
Ma credo che sia un'impronta, come hai detto tu, di ripartire. Il Napoli deve comunque ripartire, dovrà fare un po' di cambi anche nella squadra, quindi l'abilità sarà quella di andare a prendere magari giocatori formati, ma anche quelli che dovranno poi essere un po' delle scoperte. Quindi io penso che sia questa la strada da intraprendere, anche se dovesse arrivare Italiano confermerebbe questo tipo di soluzione. Cioè Napoli deve chiudere un capitolo e aprirne un altro, quindi Manna potrebbe essere proprio preso per questo motivo. Io sinceramente non me l'aspettavo, devo dire la verità, mi aspettavo altri tipi di profili, però ci sta, è comunque uno che sa fare il suo lavoro, è uno che conosce bene il campo, quindi... magari messo con un allenatore di campo può fare delle sì, buone cose. Quindi il budget il Napoli ce l'ha a disposizione, perché Osimhen partirà
e lì si venderà. Partirà Osimhen, arriverà qualcosa, magari non proprio tutta la clausola, però un centino,
arriverà
E quindi in quel caso potrà reinvestire tutta una squadra che girerà attorno a Kvaratskhelia, che invece verrà tenuto. De Laurentiis, che a proposito di Osimhen, ieri era alla procura di Roma, sì, ascoltato sull'affare Osimhen, ricordiamo Palmieri, Liguori e Liccardi, quei tre giovani insieme a Karnezis inseriti per far abbassare il costo e fare le famose plusvalenze. Il presidente poi ha raccontato nel dettaglio, ha detto voglio parlare, è andato lì, ha raccontato nel dettaglio le dinamiche dell'operazione,
magari si sarà consultato con un avvocato,
immaginiamo anche chi possa essere, e allora poi è andato lì, ha sottolineato come la trattativa è tutto a posto, però la trattativa non l'ho fatta io, l'ha fatta Giuntoli. Chiaramente dalla procura gli hanno detto: presidente, è tutto a posto, cioè la può fare anche Topolino la trattativa. Non gli hanno risposto così, ovviamente, però immagino che il discorso potrebbe essere andato anche avanti così. Il problema è chi firma, non chi porta avanti la trattativa, perché poi è il firmatario che dà il mandato al dirigente per portare avanti una trattativa. Il dirigente può anche venire e dire: oh, io penso di fare così, e chi firma dice: fermati, ma questi tre chi sono? Cioè è plausibile? No, allora io non firmo niente. Ma se io firmo vuol dire che
avalli quel tipo di decisione, quel tipo di strada che è stata intrapresa, quindi il potere di firma è il suo. E io adesso non voglio entrare nelle questioni legali, ci proveremo oggi pomeriggio magari a chiedere delle spiegazioni ulteriori, Vincenzo, però sinceramente se tu firmi vuol dire che penso, mi auguro, che abbia letto quello che firmava e che comunque ci sia stata una condivisione di quello che si stava facendo. Quindi mi sembra così un'uscita un po' alla De Laurentiis, ecco, per dirla proprio. Vediamo se dal punto di vista poi legale questo tipo di uscita potrà giustificare qualcosa in questo tipo di operazione. E certo è curiosa, ti devo dire, io prima ho fatto la battuta, firmerà lui, cioè nel senso io penso adesso domani Manna comincerà, domani, dopodomani, quello che è, insomma, tra qualche mese ad operare per il Napoli. Io mi immagino che insomma il potere di firma sia del presidente e quindi firmerà le varie operazioni che si compieranno, no? Mi sembra, ecco, un'uscita un po' curiosa, ecco.
È un'uscita abbastanza curiosa che poi dopo è diventata anche più complicata, nel senso che poi dopo lui ha detto noi siamo, con i conti eravamo a posto, ma il discorso non è che i conti erano a posto o non a posto, è che sono state fatte delle plusvalenze, quando dovevano essere fatte delle plusvalenze, con dei giocatori che oggettivamente un valore di mercato non ce l'avevano, quei giocatori non sono mai andati lì. Lui ha detto sì, ma io non ho mai conosciuto il presidente lì. È male, cioè, nel senso, secondo me sono cose che poi depongono a suo sfavore. Detto questo, poi
c'è un po' di confusione, sì, no, vediamo,
ci sono poi, tutti gli elementi, verrà giudicato, o andrà in archiviazione, o verrà fatto un supplemento di indagini, o ci sarà una
l'unica cosa che mi chiedo per chiudere questa cosa, Vincenzo, è che comunque lui, ripeto, sarà andato consigliato da un avvocato che gli avrà detto come si doveva muovere.
Esatto,
quindi
esatto.
Vediamo se, che cosa porterà questo tipo di strada intrapresa.
E poi andrà avanti anche per altre vie, per la questione del mondiale per club, lo immaginiamo. Quindi lunghe chiacchierate con gli avvocati per De Laurentiis da qui nel futuro. Il futuro che dovrebbe essere Vincenzo Italiano. Io poi ti faccio un'altra domanda, perché qua ci sono diversi progetti tattici che quest'anno sono saltati. È saltato quello di Sarri, è saltato quello prima di Garcia, poi è saltato quello di Mazzarri, salterà quello di Calzona e sottrae solo del Napoli. Stava per saltare quello di Pioli, che poi più o meno si è risistemato, a più riprese è stato invocato il salto di quello di Allegri, no? Che poi tutto sommato alla fine si andrà avanti, ma si tireranno le somme e non ha portato al momento quelli che sono i benefici sicuramente nei 3 anni che gli era stato richiesto, ma non solo, poi potremmo parlare anche dei programmi delle squadre, diciamo, di seconda fascia,
tutto, insomma,
esattamente.
Tanti,
allora io ti chiedo,
al mercato degli allenatori,
sì,
adesso questo.
Sì, io ti chiedo, qual è il progetto tattico secondo te che ha deluso di più e qual è invece il progetto tattico che ti incuriosisce di più quest'anno e per il prossimo anno?
Progetto tattico che ha deluso di più è sicuramente quello di Sarri e la Lazio. Se parliamo proprio di progetto tattico, quello dell'anno dove tu eri arrivato secondo, dovevi comunque fare un passo avanti, sia dal punto di vista magari del mercato, ma anche dal punto di vista del campo. Perché poi, sai, io penso una cosa, Vincenzo, che quando si chiude il mercato tu devi lavorare con quello che hai a disposizione. È inutile girarci intorno. Cioè c'è quello e devi cercare di trovare delle soluzioni che siano più... più vicino alle caratteristiche dei calciatori. Se non ci riesci, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi sicuramente dal punto di vista tattico ti dico quello di Sarri, che comunque ha deluso anche Mourinho, perché ci ha raccontato per mesi e mesi che questa squadra non era all'altezza, e poi invece abbiamo visto che arriva un, io lo dico con grande rispetto, un signor nessuno, cioè nel senso, in
sì,
confronto a quello che è Mourinho in panchina, era De Rossi è un signor nessuno,
è uno che ha cominciato oggi,
no? Quindi noi lo stiamo veramente scoprendo partita dopo partita. È arrivato con qualche cosa, ha già modificato, ha fatto vedere delle cose diverse, poi ha avuto dei problemi perché nell'ultima partita a Lecce ha sbagliato anche lui, però ha praticamente smentito un po' quello che diceva veramente una sorta di monumento della panchina che è José
Mourinho.
Quindi queste sono le due che mi hanno deluso maggiormente. Poi io ti devo dire, ci metto anche un po' Allegri in questa classifica, perché secondo me è vero che la Juve non sarà una squadra del livello dell'Inter e forse neanche per certi aspetti del livello del Milan, ma lì se la può battagliare, però per me qualcosa in più si poteva fare con questa squadra, rimango convinto di questo e quindi la metto, diciamo, meno delusione rispetto alle altre due, secondo me. Però è chiaro che mi aspettavo qualcosa di più, perché penso che ci siano dei valori in questa squadra per poter far meglio, soprattutto in quelle 9 partite dove tu hai perso dei punti con delle squadre che lottavano per la retrocessione.
Sì, sì.
È vero che sono partite difficili, quindi non è che c'è la garanzia di vincerla, però ti aspetti qualcosa in più. Quello del futuro, ti devo dire, mi aspetto di capire che cosa succederà con il Milan. Perché
sì.
Che succede lì? Sì. Se rimane Pioli, io sono convinto che Pioli meriterebbe la conferma.
Sai, Cardinale penso l'abbia un po' accantonato, mentre
Scaroni
ha detto no, io credo che debba andare
chi
avanti
viene?
Lui.
Sì, chi viene? Se viene Conte mi incuriosisce vedere come lavorerà Conte. E quindi lì c'è da capire che cosa succederà. Poi se tu mi dici la cosa invece che ti affascina di più dal punto di vista tattico è vedere Motta alla Juventus, per tanti motivi.
Sì.
Capire che tipo di impatto potrà avere in questo club, in questa squadra, come si muoverà il club con lui, perché io sono convinto che l'operato di Giuntoli l'abbiamo visto poco, cioè ha fatto delle cose sotto traccia adesso deve emergere, deve far vedere quello che lui realmente può fare. Mi piacerebbe vedere questa coppia Giuntoli-Motta, mi incuriosisce, mi affascina, perché c'è uno che lavora, Giuntoli ha lavorato con i giovani, li sa andare a individuare, ha sempre scelto allenatori che hanno praticato un certo tipo di calcio, e Motta è un po' veramente, è in questo momento l'allenatore che più guardi,
che incuriosisce di più.
Sì, perché non è uno, attenzione, non presentiamo Motta, non facciamo l'errore, se dovesse andare alla Juve, di dire ecco è arrivato il giochista. No. Non è un giochista, Motta, e secondo me si può calare benissimo in questo tipo
proprio
di situazione.
Proprio per questo si può calare.
Perché sa fare tutto, sa fare le due cose, sa essere concreto e sa comunque costruire e giocare. Quindi vediamo, questo è il progetto che più mi affascina, ecco, da questo punto di vista.
No, che tra l'altro, come dicevi tu, non essendo un giochista, si sposa anche con quelli che possono essere le richieste.
Una via,
diciamo,
di mezzo, lui è una via di mezzo. Esatto. Perché secondo me gli allenatori di adesso, ti posso citare lui, Palladino, Gilardino, De Rossi, guarda che sono un mix, non li possiamo definire né risultatisti né giochisti.
No, 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 certo.
E quindi secondo me l'evoluzione dell'allenatore è questa adesso, cioè trovare le due strade e metterle insieme e vedere che cosa si può fare.
Domanda che ti faccio, Gasperini ha avuto un'ulteriore evoluzione secondo te? Meriterebbe la grandissima occasione, che l'Atalanta, sì, è la sua grande occasione.
Tu
però
dici proprio quella da top. Sì. Secondo me sì, perché lui è rimasto schiacciato in quel momento dove passò ti ricordi, dal Genoa all'Inter, sì, che era un momento nell'Inter di grandissima
confusione.
E lui si è rimasto appiccicato questo fallimento, che io non lo ritengo un suo totale fallimento. Lì non poteva, forse non erano nemmeno i tempi maturi evidentemente per lui. Adesso mi sembra un allenatore pronto, però sai che ti dico, io lo vedo proprio lì all'Atalanta.
Tu dici,
che è una storia che secondo me potrebbe andare avanti, ecco. Ti devo dire.
Però dovrebbe anche alzare un trofeo, quindi quest'anno
sì, deve portare un trofeo.
Quale gli auguri o quale pensi sia più alla portata dell'Atalanta?
La Coppa Italia. Perché cioè ha pescato il Liverpool. Può succedere di tutto, Attenzione. Però ha pescato il Liverpool, dove Klopp vuole chiudere la sua avventura con il Liverpool, lasciando il più possibile al Liverpool. C'ha la Premier in ballo, c'ha la Coppa in ballo, c'ha uno squadrone, quindi non è facile.
Sai, poi se succede una cosa clamorosa, che tu batti il Liverpool, dopo non c'hai rivali.
Dopo a quel punto dategli una panchina grossa.
A quel punto
se dovesse fare un'impresa di questo tipo.
A quel punto sicuramente sì. Palladino invece è rimasto ancora in una fase di crescita.
Palladino,
anche Dionisi.
Mi piace, è cresciuto molto, ma ha aumentato anche quest'anno il rendimento del Monza, non ce lo dimentichiamo. Lui ha fatto crescere la squadra dall'anno scorso a quest'anno, entrando anche in corsa l'anno scorso. Anche lui è un bel profilo e credo che gli servirebbe, Vincenzo, uno step in più, ma non altissimo, cioè una via di mezzo, ecco, provarsi in una realtà. Ti faccio un nome, Fiorentina. Fiorentina potrebbe essere quella via, che lui insieme alla squadra fa un altro step di crescita e si cimenta in una piazza con più pressioni, più esigente. E allora vediamo, uno step ulteriore lo deve fare.
Sì, sì, quello sicuramente.
Ecco, non lo manderei in una squadra di, che ne so, tempo fa leggevo il nome addirittura di Juventus, mi sembra un po' esagerato per Palladino, ecco.
No, certo, è chiaro, però una fase di crescita, per esempio si era parlato di Lazio, sì, chiaramente adesso c'è Tudor.
Poteva essere un'altra soluzione.
Però poteva essere una soluzione, sì. Si era parlato di Napoli, lì però c'è più italiano evidentemente. Palladino si potrebbe parlare.
Sai
anche
che io su italiano al Napoli ho qualche dubbio.
Ma anche io, ma più che altro anche sul rapporto tra i due.
No, ma perché secondo me quella è una piazza che servirebbe qualcosa di diverso. È vero che loro sono molto concentrati sul fatto di giocare bene a calcio. Hanno sempre avuto negli ultimi anni allenatori che sono andati in quella direzione. Però là mi sembra che ci vuole uno più strutturato dal punto di vista caratteriale, uno forte. Io proverei la carta Conte se potessi metterlo lì, però sai, lì sarebbe un cataclisma incredibile. Conte e De Laurentiis secondo me sarebbe veramente un film da vedere, Però ci vorrebbe un profilo di questo tipo secondo me lì, per riportare un po' di ordine, eccetera. Non soltanto gioco.
No, certo, anche perché poi si era parlato anche di un ritorno di Sarri, ma io
la qualcuno vedo, l'aveva ventilata questa cosa.
Però io la, no, la vedo veramente complicata. Però sono d'accordo sul fatto che l'italiano potrebbe essere un grande rischio, un grande rischio, perché comunque, cioè, hai sbagliare di nuovo la scelta dell'allenatore e la scelta dello staff in un momento di
serve
ricostruzione.
Serve uno strutturato, Vincenzo, uno che arriva, che ha le spalle grosse, che quello che gli, cioè, serve uno grosso lì a Napoli adesso. Uno
non grosso proprio.
No, nel senso strutturato.
Chi potrebbe essere?
Ti ho detto, per me la figura di Conte io ce la vedrei, però... Come fai a mettere insieme queste due
situazioni? No, ma poi al di là,
ma anche perché, attenzione, Conte è uno che prenderebbe un Napoli molto probabilmente fuori dalle coppe.
Quello sto dicendo.
Però può puntare tutto al campionato.
No, quello sicuramente. Però...
Avrebbe un budget, Conte è un esigente, magari ti fa delle richieste e tu gli potresti andare incontro. Perché in questo momento Conte, dove lo metti se non lo metti in una squadra che gli può dare... un po' di, come dire, io voglio questo, mi potete accontentare, e il Napoli comunque ha un budget per farlo, dove lo metti?
Il problema sai qual è? Napoli può anche avere il budget di acquistare, ma il budget per l'ingaggio alto no.
Sì, questo
solo
è...
che se tu vai a comprare giocatori alla
con queste pretese,
ma infatti Conte rischia di restare fuori da tutti i giochi,
perché noi in Italia siamo davanti a una situazione dove tutte queste possibilità non ci sono, Vincenzo, Bisogna dire che adesso bisogna fare i conti con gli ingaggi e con quello che si può fare, perché non mi sembra che può arrivare anche alla Juve Motta e di adesso voglio quello, no, non lo può fare, cioè, la strada è abbastanza in questa direzione attualmente.
No, ma infatti alla fine io credo che insomma la scelta sia anche sul progetto ingaggi costi del Napoli del prossimo anno senza coppe, quindi della rete si terrà in conto il fatto che non ci saranno introiti nemmeno dalla Champions, non ci saranno probabilmente al netto delle battaglie legali che vorrà fare introiti dal Mondiale per club, e quindi chiaramente deve cercare di abbassare, snellire i conti, fare tutto attorno a Kvaratskhelia e costruire lì, e Conte è chiaramente un allenatore che ti chiede di più. Detto questo, insomma, parlando di Allegri, io ti chiedo se vuoi chiarire qualche concetto, no? Perché è stato attaccato Massimo Orlando, che aveva espresso un concetto in un momento, secondo me, anche giusto. Ha detto delle cose che in quel momento erano leggibili in maniera corretta.
No, guarda, infatti ti ringrazio di questa opportunità, perché ci sono rimasto un po' male, perché non mi permetto mai di offendere nessuno, e poi soprattutto se uno vuole chiarire un concetto, noi che facciamo? Lo chiamiamo in diretta e gli chiediamo che cosa volevi dire qua su questa cosa. Si chiarisce con... Invece ho letto un editoriale che mi ha un po' colpito del giornalista Pedullà, perché possiamo pure citare nome e cognome, dove praticamente ha messo un po' la berlina Massimo Orlando nella parte finale. E questo perché? Perché vi leggo proprio il passo, dice: a proposito di Massimiliano Allegri, prendiamo atto delle confusionarie interpretazioni di Massimo Orlando, ex promessa senza grandi sbocchi. Questo è una brutta offesa.
Già questo,
per un giocatore che ha fatto 100 presenze con la Fiorentina, che è stato designato come all'epoca come l'erede di Baggio, fece delle grandi cose, poi purtroppo fu anche limitato da un brutto infortunio, e da lì la sua carriera si è un po'... E non è bello, perché queste persone soffrono quando tu gli dici queste cose. Siccome Massimo
non è
elegante, molto
certamente
sensibile,
non è elegante,
ti posso dire che non è bello.
Non è elegante, non è pulita.
E dice che ora chiede la testa dell'allenatore, cosa che non ha mai detto. Ha fatto delle critiche, noi abbiamo tutti i podcast che potete sentire. Lo stesso Orlando aveva detto a gennaio che l'Inter, se avesse sbagliato un paio di partite, non sarebbe stata in grado di riacciuffare la Juve per lo scudetto. Addirittura l'Inter oggi ha più 20 sulla rivale, quindi stendiamo un triplo velo pietoso. Ecco, io vorrei soltanto dire che certe diciamo così dichiarazioni vanno contestualizzate, perché Orlando il 26 gennaio con all'epoca la Juventus davanti all'Inter
di due punti,
disse praticamente che, siccome c'erano due partite importanti con la Fiorentina e poi c'era la gara con l'Inter, che bisognava fare molta attenzione, perché qualora queste due partite avessero portato i risultati positivi per la Juventus, se andava avanti dopo era difficile un po' riprenderla, che era un po' il pensiero comune che c'era in quel momento del campionato. Quindi erano contestualizzato a quel tipo di situazione, a quel tipo di classifica che c'era in quel momento. Ecco, mi dispiace, perché noi dopo sono tutti bravi a parlare, Vincenzo.
Ah, sì.
Certo. In quel momento, quando noi analizziamo il cammino del campionato, che cosa dobbiamo dire? E quando parli con i calciatori, che cosa pensi che loro ti dicono? Possono fare delle valutazioni in base a quello che è
al
il momento.
Certo.
E quindi quel momento, quelle dichiarazioni andavano contestualizzate in quel momento. Ecco, mi sembra un attacco gratuito, sì, perché allora io potrei prendere le dichiarazioni di questi signori che magari fanno il mercato, che scrivono una cosa e poi magari
poi non si avvera.
E allora sarebbe, lo dobbiamo fare anche noi, cominciamo a mettere i post, aveva detto che quel giocatore andava lì, però non è successo. E poi mi domando anche, un giocatore di Serie A che insomma fa un po' di presenza in Serie A, possiamo chiedere al giornalista se ha mai palleggiato con un pallone e fatto vedere qualcosa in campo, perché mi sembra non elegante dire questo, io non per mi permetterei non mai elegante. Di dire una cosa per del genere, ecco, quindi ecco, mi elegante. Dispiace perché molte volte dobbiamo, cioè uno dà delle spiegazioni senza per necessità dover attaccare qualcuno che ha espresso un pensiero a gennaio addirittura. Ecco, solo questo.
Uno può, il tuo chiarimento è legittimo e più che legittimo, non è una difesa di Massimo Orlando che per quanto ci riguarda ha detto anche per me lascia il tempo che trova, quello che ho letto, quindi Massimo non è stato colpito assolutamente da questa frase, è semplicemente che chiaramente come padroni di casa che ospitano Massimo Orlando ci sentiamo di dire leggiamo le dichiarazioni meglio.
Io non sono d'accordo con loro, noi ne parliamo, io dico non sono d'accordo.
Ma ci mancherebbe,
ma
però
in quel
momento
era un'analisi di quel contesto lì, c'è modo e modo,
non si mortificano mai le carriere né dei giocatori né dei giornalisti, posto che ci sono dei giocatori che magari non fanno il salto e ci sono anche dei giornalisti che magari restano confinati in delle realtà e non fanno il salto.
Esatto.
Ma questo non significa che uno è bravo, l'altro è scarso, sono tutti e due scarsi. Ognuno ha fatto le scelte nella propria vita. Chi resta in una emittente, in un giornale per tutta la vita e chi invece magari
fa delle esperienze
esatto. O magari dice io non sono riuscito ad andare oltre, ma non volevo neanche andare oltre, ho fatto quello che volevo fare. Poi la vita ti dà delle opportunità o a volte non te le dà, insomma, per andare a giudicare la persona sulla base di un vissuto che noi non sappiamo non è molto elegante.
Poi sai cos'è? E chiudo, Vincenzo, che se tu adesso metti una cosa del genere in un editoriale in questo momento... È chiaro che la gente che legge dice ammazza Orlando è un cretino.
Appunto.
E cioè perché
ci sono in pasta
ci sono 20 punti di differenza e quindi adesso sembrerebbe un pazzo, ma non è oggi il contesto che ha banalizzato quella frase. È scorretta questa cosa, la trovo scorretta perché anche noi nel corso del campionato abbiamo detto delle cose e poi il campo ci ha smentito o ha confermato, ma questo non vuol dire che in quel momento non si poteva dire quella cosa. Certo. Ecco, non la trovo corretta per questo, perché ripeto, allora anche noi da oggi facciamo così. Quando partirà il mercato prendiamo le dichiarazioni dei cosiddetti mercatari e vediamo se corrispondono poi a quello che succede a fine campionato.
Assolutamente.
Ecco così. Poi magari si può far spiegare il diretto interessato
come
si muoveva in campo da un suo amico allenatore che insomma spesso gli ha fatto un po' l'ufficio stampa.
Esatto, da ufficio stampa, assolutamente. Messaggio chiarissimo. Grazie a Marco Piccari, ciao.
Grazie
Marco.
Grazie a Vincenzo e buon proseguimento.
E dopo di noi Maracanà proprio con Marco Piccari, noi invece rientriamo tra poco, c'è un cambio di scaletta, lo dico subito a Giorgio Soranni, entriamo subito con Luca Calamai che saluteremo a meno 10 perché poi ha una riunione con Radio Firenze Viola e poi andremo da Lorenzo Di Benedetto, poi Salvatore Cagliazza, tanti altri collegamenti. Vi aspetto.